Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Transméditerranéenne, Italie.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Agora Côte d'Azur et voici venu le moment des Transméditerranéennes, c'est-à-dire votre émission franco-italienne. Bonjour Barbara,
bonjour
Marcel.
Bonjour.
Bien, alors aujourd'hui, vous nous amenez où ? On va faire du tourisme, je crois.
Oui, nous allons faire une escapade à Gênes. Une escapade à programmer sur au moins 3 jours. Et nous allons commencer par visiter la vieille ville. Il ne faut pas hésiter à s'y aventurer, car le Centro Storico, parmi les plus grands d'Italie, cache de petits trésors. Le plus facile, c'est dès l'arrivée, vous réserver une visite guidée. En italien, c'est le mieux, si on maîtrise un peu la langue. On s'enfonce dans un gigantesque dédale de ruelles étroites, les Carugi. Ce lacis inextricable de Venelle a conservé sa structure médiévale. Il est bordé d'édifices si hauts que le jour y pénètre à peine. Ne ratez pas la focaccia, c'est une spécialité de la ville. Vous la mangez nature, aux herbes, aux anchois, à l'oignon, c'est un délice.
Che bella introduzione, Marcella, meravigliosa. Allora, oggi parliamo di Genova. Genova, a me è una città veramente molto, molto cara. E, come dice Marcella, è una scappatina, diciamo, a Genova, che è da programmare comunque su almeno 3 giorni, no? E giustamente Marcella dice di avventurarsi innanzitutto sulla vecchia città, il centro storico, lo centro historique, perché è uno dei più grandi d'Italia e nasconde veramente dei tesori, dei piccoli tesori meravigliosi. Marcella consiglia appena all'arrivo di riservare una visita guidata e in italiano di preferenza, se si padroneggia un po' la lingua effettivamente, poi si capisce, anche se non si padroneggia si capisce comunque. E allora si entra chiaramente nel centro storico in un gigantesco dedalo di piccole stradine che in genovese sono chiamati i carruggi, che sono talmente strette che con i bordi degli edifici che si sono da una parte e dall'altra sono così alti che il giorno penetra appena. E tutto questo inestricabile insieme di carruggi ha conservato la sua struttura medievale. E subito Marcella, per far piacere a Tino chiaramente, dice non bisogna assolutamente dimenticare la focaccia. Cominciamo già con le cose golose, che è una specialità della città e che si può mangiare in natura o alle erbe, all'acciuga, alla cipolla, insomma, in tutti i modi ed è veramente delizioso. E continuo sì. sulla mia andata per dire che un aneddoto concernente Genova, che a Genova i numeri civici sono divisi tra i rossi per le attività commerciali e i neri per le abitazioni private. A volte cercare un numero civico a Genova diventa veramente complicato e diventa anche veramente scoraggiante per chi viene da altre città italiane come me, in cui questo sistema non esiste. È una battuta, perché dicono che i genovesi sono un po' tirchi. I genovesi risparmiano anche sui numeri, li usano 2 volte, veramente.
Oui.
Si può traduire.
Oui, volentiers. Donc tu nous fais découvrir ce que j'ignorais à Gênes. Les numéros de rue se partagent entre les rouges pour les activités commerciales et les noirs pour les logements privés. Donc, chercher un numéro de rue est compliqué, voire décourageant, pour les Italiens venant d'autres villes. Je ne parle même pas des touristes. Et tu nous donnes le supplément d'anecdote. On dit que les Génois sont tellement avares qu'ils utilisent 2 fois les numéros.
Ouais.
Bien, j'ai bien entendu que vous préférez la visite guidée en italien, mais avant cela, dites-nous un peu plus quand même, avant qu'on y aille.
À pratiquement chaque coin de rue, des statues de la Vierge ou de Saint-Georges, qui est le patron de la ville, semblent veiller sur le quartier. Au-dessus de certaines portes, ce sont les armoiries des grandes familles génoises que l'on découvre. Elles ont légué au centro storico un patrimoine exceptionnel. 120 palais quand même, pour la plupart de la Renaissance, et 42 sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO,
Come vi dico, non è, cioè è veramente una città da scoprire e da scoprire lentamente, appunto, a prendere qualche giorno per scoprirla. Perché, come dice Marcella, praticamente a ogni angolo della, di strada si trovano delle statue della, della Vergine o de, di San Giorgio, che è il patrono della città, che sembrano voler custodire e proteggere il quartiere. Al di sopra di certe porte ci sono degli stemmi delle, delle grandi famiglie genovesi che si possono vedere, che sono ancora ben mantenuti e hanno legato al centro storico un patrimonio veramente eccezionale. Ci sono 120 palazzi, la maggior parte di stile Rinascimento, e di cui 42 sono entrati nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, quindi insomma.
Évidemment, c'est pas à partir de l'autoroute qu'on peut deviner que c'est classé au patrimoine de l'UNESCO. Il faudrait peut-être que vous nous donniez quelques exemples.
Je vais en citer quelques-uns. Le Palazzo Spinola, un palais du XVIe siècle, construit par la famille Grimaldi, et oui, celle de Monaco, abritant des tableaux de maîtres, Van Dyck, Rubens, Tintoret, et une décoration somptueuse qui semble sortie d'un film de Visconti. Il ne faut pas manquer la cathédrale San Lorenzo, toute d'ardoise et de marbre. L'ancien palais des Doges, qui abrite aujourd'hui des expositions d'art. La baroque Chiesa del Gesù et ses Rubens. La Piazza San Matteo, où la famille Doria fit construire palais et église. La ville s'est étendue au XIXe siècle, avec deux avenues. La Strada Nuova, où vous pourrez admirer le Palazzo Rosso, et le Bianco, et Via Balbi se trouve le Palazzo Reale. Mais bien d'autres demeures et des palais sont à découvrir.
Sì, Tino, ti facciamo una piccola lista, perché ce ne sono veramente tantissimi.
Sì, sì.
Abbiamo il Palazzo Spinola, un palazzo del 1500, costruito dalla famiglia Grimaldi di Monaco, che ha delle pitture di maestri come Van Dyck, Rubens, il Tintoretto, per esempio, no? E una decorazione, come dice giustamente Marcella, che è veramente sontuosa e che sembra uscita, proprio giusto uscita da un film di Visconti. Poi, ovviamente, non si può mancare la Cattedrale San Lorenzo, che è tutta in ardesia, bianca e nera, meravigliosa, ardesia e marmo. E poi l'antico Palazzo dei Doge, che oggi ha delle, in cui adesso ci sono delle esposizioni d'arte, la Chiesa del Gesù, che è di stile barocco, e con delle pitture di Rubens, poi la Piazza San Matteo, dove la famiglia Doria, una delle grandi famiglie genovesi, ha fatto costruire dei palazzi e chiese. La città di Genova poi si è estesa al XIX secolo con due grandi, la Strada Nuova, dove è meravigliosa tra l'altro, dove potrete ammirare il Palazzo Rosso e il Palazzo Bianco, la Via Balbi, dove si trova il Palazzo Reale, ma chiaramente ci sono, come dicevo, tante altre dimore e palazzi a scoprire. A questo proposito vorrei aggiungere, oggi sono chiacchierona, che Genova è stata scelta spesso per girare film, video musicali e spot pubblicitari. La sua fortuna è iniziata tutta con i fratelli Lumière, che già nel 1912 hanno girato diversi documentari. Poi c'è stato Alfred Hitchcock, che ha ambientato nel 1925 Il labirinto della passione. Ultimamente Genova ha ospitato personaggi famosi come Nicola Kidman, che ha girato alcune scene del film Grâce de Monaco, e all'interno giustamente del Palazzo Reale in Via Balbi.
Dis donc Barbara que Gênes a effectivement souvent été choisie pour des tournages de films, des clips musicaux, des spots publicitaires. Et ça commence avec les frères Lumière en 1912. Puis c'est Alfred Hitchcock en 1925 qui réalise Le labyrinthe de la passion. Enfin, Gênes accueille des célébrités. Par exemple, Nicole Kidman a tourné des scènes du film Grâce de Monaco à l'intérieur du Palazzo Reale Via Balbi.
Pour les étrangers, Gênes, c'est quand même avant tout un port. Alors le port, comment vous le trouvez ?
Il est magnifique.
Il a été à l'abandon pendant des décennies. Et le Porto Antico a été réaménagé en 1992 pour le 500e anniversaire de la découverte des Amériques par le navigateur génois Christophe Colomb. Un autre natif de Gênes, l'architecte Renzo Piano, à qui l'on doit le Centre Pompidou, a été le maître d'œuvre de ce chantier colossal. Les docks et les grues sont les témoins, vestiges de la gêne industrielle. C'est spectaculaire. Les anciens bâtiments portuaires ont fait l'objet d'une très belle réhabilitation. Brasserie, bar à bière, restaurant, cinéma, musée. Et un ascenseur panoramique permet de s'élever dans les airs pour observer l'amphithéâtre naturel dans lequel se love la ville ligure. Coincée entre mer et montagne, Gênes s'est développée à flanc de colline. On peut donc emprunter des funiculaires, des ascenseurs. Oui,
c'est beau.
Et c'est beau, c'est vraiment à faire. Il relie les hauteurs au reste de la ville. On peut par exemple rejoindre le belvédère du Castelletto et je ne vous raconte pas le panorama exceptionnel sur le centre historique, le port et la mer. C'est vraiment magnifique.
C'est superbe. Enfin, je partirai de suite là, si je pouvais.
Moi aussi.
Alors, giustamente, Marcella dice che il porto è stato all'abbandono per qualche decennio, il porto antico, è stato riorganizzato nel 1992 per il 500° anniversario della scoperta delle Americhe, fatta da Cristoforo Colombo, chiaramente genovese, perché ci sono alcuni dibattiti lassù. E un altro nativo di Genova è l'architetto Renzo Piano, a cui noi dobbiamo, qui in Francia, il centro Pompidou, che non è poco. Tutti quelli che sono i vecchi palazzi portuari, così, hanno fatto tutto oggetto di una bellissima riabilitazione. Adesso ci sono dei ristoranti, delle brasserie, dei bar a birra, dei cinema, dei musei e c'è persino un ascensore panoramico che permette di osservare l'anfiteatro naturale nel quale è proprio lì, si getta appunto la città. È meraviglioso vedere poi il Genova dal porto, quando si va su un vaporetto, una cosa del genere, per il bus, si dice il bus di Genova per mare, e che si vede la città e il porto, è veramente favoloso. Possiamo, è come dice Marcella, che si può prendere anche la funicolare degli ascensori che legano la città bassa alla città alta, no? E si può raggiungere il belvedere del Castelletto, da cui c'è un panorama veramente sontuoso, meraviglioso, sul centro storico, sul porto e sul mare. Accontentato, Tino?
Sì.
Allora, prima di continuare, se siete d'accordo, passiamo a un po' di musica. A una musica che si chiama Genova Blues ed è cantata da Francesco Baccini e il grandissimo Fabrizio Di De André, chiaramente genovese.
Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa, Genova. Io questa notte ho voglia di cantare, dalla finestra ti sento anche arrossire, tanto nessuno ci può ascoltare, sorda Genova. Non mi basta un blu, non mi basta un blu, per averti un po' di più, Genoa. You are red and blue. Non mi basta un blu, non mi basta un blu, per averti un po' di più. You are red and blue. Oh.
questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare e invece parto per mandarti a dire che tu sei bella, sì, ma da ricordare, bella più che mai.
Non mi basta un blu, non mi basta un blues per averti un po' di più. Genoa, you are red and blue. Non ci basta un blues,
non ci basta un blues per averti un po' di più. Genoa,
you are red and blue.
Vous êtes toujours sur Agora Côte d'Azur dans l'émission franco-italienne. Après Genova Blues, est-ce que tu pourrais nous dire quelques petits mots?
Sì,
avrei
un altro aneddoto di Italia, ma non vorrei, perché io dico oggi sono chiacchierona, no? Ma sì, una cosa interessante è che nel 400 Genova possedeva numerose colonie nel Mediterraneo e le navi che attraccavano al porto erano cariche di merci rare e preziose che venivano rivendute a caro prezzo nel resto dell'Italia. Per mantenere commerci e colonie, Genova si era indebitata. E nel 1408 nasce a Palazzo San Giorgio la prima attività bancaria specializzata in prestiti e crediti. Qua i genovesi banchieri, legati al fatto che sono tirchi, non lo so se c'è un legame.
Très intéressant ce que tu évoques, Barbara. Donc, au IVe siècle, Gênes possédait de nombreuses colonies en Méditerranée. Les navires arrivant au port étaient chargés de produits rares et précieux. Ils étaient revendus très cher dans le reste de l'Italie. Mais pour conserver commerce et colonies, Gênes s'est endetté. Donc en 1409, s'ouvre au Palazzo San Giorgio la première agence bancaire de prêts et de crédits.
On pensait que c'était les Lombards qui étaient les banquiers, mais je vois que les Genovaises aussi y sont.
Eh si,
ils
sont bravi anche loro.
Commerce, c'est le commerce. Dans le port, est-ce qu'il n'y a rien d'autre à signaler à part les cartes bancaires?
Mais oui. Il reste à visiter l'aquarium de Gênes.
Eh, si, hein.
Eh oui, c'est l'attraction majeure du port. Ce musée, en forme de paquebot, défie toute mesure. Alors, je vous cite, 71 bassins, plus de 15 000 animaux, de 400 espèces différentes, barbotant dans 6 millions de litres d'eau. Des dauphins, des requins, des pingouins, des lamantins, des poissons tropicaux, des phoques, des anémones, méduses, coraux multicolores. Et pour terminer, le musée de la mer Galata, qui retrace la longue histoire commune de la ville et de la Méditerranée.
Sì, non si può parlare del porto di Genova senza parlare dell'acquario di Genova, che è l'attrazione maggiore del porto. È un museo in forma di nave, con delle misure straordinarie, ci sono 71 bacini, ci sono più di 15.000 animali, 14 specie differenti che sono che nuotazzano in 6 milioni di litri d'acqua. Ci sono dei delfini, degli squali, dei pinguini, cioè delle foche, delle meduse, dei coralli, va di tutti i colori, è veramente molto, 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 fatto benissimo, bellissimo. E per terminare c'è anche il museo del mare Galata, che ritraccia un po' la storia comune della città e del mare Mediterraneo. E a proposito di mare, continuo, sì. Scusami, a proposito di mare, lo sapete che i jeans che tutti quanti portano, li porto da una vita anch'io, I jeans sono genovesi e, insisto, genovesi, perché anche qui ci sono dei diversi dibattiti. Il famoso tessuto blu fu usato per fare i sacchi delle vele delle navi e in seguito poi usato per i pantaloni dei marinai genovesi che viaggiavano di porto in porto in giro per il mondo. Il nome quindi deriva dalla storpiatura di Gênes, ovvero Genova in francese.
Savez-vous que les jeans sont génois? Nous apprend Barbara. Et oui, le fameux tissu bleu était utilisé pour faire les sacs des voiles des navires et puis pour les pantalons des marins génois qui allaient de port en port à travers le monde. Et le nom dérive de la déformation du mot gêne.
Vraiment. Perché ci sono sempre questi legami tra l'Italia e la Francia, incredibile, hein? À tous les
niveaux.
Clint Eastwood étant le plus célèbre cowboy, il était d'origine italienne lui aussi. Alors, il n'y a plus rien qui m'étonne.
Vengono tutti da lì.
Bien, j'aimerais maintenant que vous nous parliez d'un lieu un peu particulier, mais très célèbre, bien que ce soit un lieu où on espère être locataire le plus tard possible.
Bon, je pense que tu fais allusion au cimetière de Gênes. Et oui, mais il est considéré comme l'un des plus beaux d'Europe. C'est un véritable musée à ciel ouvert. Il a été conçu par l'architecte Carlo Barabino en 1835. La chapelle des suffrages, un panthéon, conserve la mémoire des personnalités génoises les plus importantes. Le bosquet irrégulier, inspiré des jardins romantiques, abrite les tombes de Mazzini et de quelques autres héros du Risorgimento. Le long des galeries et des arcades s'élèvent des centaines de monuments sculptés au XIXe et XXe siècle par des artistes ligures de renommée internationale. Je citerai la vendeuse de noisettes de Lorenzo Orengo, la tombe Onetto de Giulio Monteverde. Il y en a bien d'autres. Là aussi, il faut aller visiter et fureter dans les allées.
C'est très calme.
Non. Non credere che sia calmo, perché è tanto, tanto, tanto visitato questo cimitero. Allora, si parla, scusate, come ha detto Marcella e Tino, Tino voleva sapere un po' di più di un luogo celebre, però, sì, insomma, nel quale si pensa di andare il più tardi possibile. E faceva allusione al cimitero di Genova, no? Si chiama il cimitero di Staglieno, è il suo nome, ed è considerato uno dei più belli d'Europa. Ed è veramente come un museo a cielo aperto, per questo che ti dico, non è tanto tranquillo perché c'è sempre gente lì. Ed è stato concepito dall'architetto Carlo Barabino nel 1835. Allora, ci sono veramente dei personaggi molto importanti là, per esempio nel boschetto irregolare, ispirato dai giardini romantici, ci sono le tombe di Mazzini e dei certi eroi del Risorgimento. Insomma, ci sono veramente dei monumenti scolpiti meravigliosamente del XVIII e XX secolo da artisti liguri di nome, diciamo, che sono conosciuti a livello internazionale. Parliamo di Lorenzo Orengo con la vendosa delle noccioline e della tomba Onetto di Giulio Monteverde. Io direi ancora, per passare, Staglieno è il cimitero che bisogna visitare quando si va a Genova, però volevo continuare con un aneddoto un pochino più, diciamo, gioioso. Ecco. E, un'altra curiosità genovese è che Genova è la culla del gioco del lotto. Il lotto come lo conosciamo oggi noi nasce proprio a Genova, da quello che era chiamato il gioco del seminario, nel quale si scommetteva sui nomi dei cittadini che erano candidati a cariche pubbliche. Due volte all'anno si tentava di indovinare i nomi dei cinque eletti. Poi successivamente gli eletti alle elezioni arrivarono a 90, erano tanti, quindi i candidati e i nomi furono sostituiti con i numeri. Quindi le tracce storiche del lotto risalgono al 1620.
Donc Gênes est le berceau du jeu de loto. Au début, il s'appelle le jeu du séminaire. On pariait sur les noms des citoyens candidats aux charges publiques. Il fallait deviner les cinq qui seraient nommés. Et aux noms furent ensuite substitués des numéros. Les traces du loto remontent donc à 1620.
Après les cartes de crédit au loto, si on écoutait un peu de musique.
Oui, oui. Allora, quello che vi proponiamo è una canzone di Mina. Mina, che è una grandissima cantante, è stata una grandissima cantante italiana, e che ha cantato in genovese una canzone che è veramente un po' il simbolo di Genova, che si chiama Ma sì che penso.
Ancora a côté sur. Trent'anni e forse anche più. Ulai alla tope mette i dine a banca, per poi se ne un giorno tornai giù. E fa se a palasinga e o giardinetto, curan piccante e a cantinga e un vin. A branda tacca i erbu e a usulle tu. Pedagen nasce nasce ia e mati, ma o figlio o che diceva, no che pensa, a Zena cose ti che vu torna, ma se che penso a lua mi vedo ma. Vedo i me monti a ciasa d'annunzia, rivedo righi e me se strinse u che, vedo a lanterna a cava e la giume, rivedo a seia zena illuminar, vedo la fuge sento franze o mar e a lua mi penso a conde ritornar a posa e o sedu seia zena illuminar, vedo la fuge e sento franze o mar e a lua mi penso a conde ritornar a posa e o se dove
toujours sur Agora Côte d'Azur, dans l'émission franco-italienne. Nous allons parler après ces lieux, cette architecture, et, etc., ce que vous avez pu découvrir de cette magnifique ville. On va parler un peu gastronomie.
Ah oui, ça ne peut pas manquer.
Et oui. Et il y a vraiment, à Gênes, il y a vraiment de quoi régaler les plus fins gourmets. La focaccia, sorte de pain brioché à l'huile d'olive, nature avec tomate ou herbe, fromage, la farinata, qui est très proche de notre socle niçoise, des recettes à base de poisson, des pâtes, l'incontournable pesto alla genovese. Si vous voulez, je vous en donne la recette maintenant.
Sì, dice che Tino, chiaramente lui per queste cose si può fare fiducia, si può dare fiducia a Tino perché lui sa quando si parla di gastronomia la sa lunga. e parla delle cose della gastronomia di Genova e notamente, come abbiamo detto prima, la focaccia, che è una specie di pane briochato, sì, all'olio d'oliva, che può essere con natura con delle, o con delle con dei pomodori o alle erbe, al formaggio. Poi abbiamo la farinata tipica di Genova, che come dice Tino è molto simile alla socca niçoise di Nizza. E ci sono delle ricette a base di pesce, di paste e, come dice, l'incontornabile pesto alla genovese, di cui ora darà la ricetta.
No, pesto alla genovese.
Allora, vai.
C'est pas difficile. Un beau bouquet de basilic, deux gousses d'ail, 7 centilitres d'huile d'olive, 50 grammes de pignon, 40 grammes de parmesan et du sel.
Allora, sì, direi che sono rompiscatole. Ma io che mia nonna, ma grand-mère, était genoise, era genovese. Quindi ti aggiungo un ingrediente. Hai detto un bel mazzetto di basilico, due o tre, come si dice in italiano, non mi ricordo più, l'aglio. Sì, insomma, non le, la testa d'aglio, non la testa d'aglio. Come si dice? Vabbè, tre agli, 7 centilitri di olio d'oliva, 50 pinoli, grammi di pinoli, ok, magari anche un po' di più, 40 grammi di parmigiano, sale e burro, cioè olio d'oliva e burro per dargli la sua textura, sì, textura vellutata.
Alors, les étapes de la préparation: rincer et sécher le basilic, peler et ciseler les gousses d'ail, faites légèrement torréfier les pignons de pin dans une poêle sans matière grasse, puis hachez-les.
Come si fa per preparare? La preparazione è buona, bisogna semplicemente metterci i buoni ingredienti. Allora, il basilico, una volta lavato, eccetera, eccetera, lo tagliate e lo mettete insieme all'aglio. L'aglio, più ce ne mettete, meglio è. Si fa un po' torrificare i pinoli in una padella, senza però materia grassa. E quindi. Ouais. Ho finito.
Ensuite, dans un mortier, pilez l'ail avec le basilic et les pignons, puis le parmesan. Vous devez obtenir une pâte épaisse.
Ouais. In effetti, la sua morte, come si dice in italiano, del pesto, è fatto al mortaio. Io infatti a casa c'ho un mortaio. Però è difficile, perché bisogna pestare bene bene l'aglio, il basilico, i pignoli, il parmigiano, e poi ci metti anche il burro, in modo che diventi una pasta molto grassa, sì, molto vellutata. Bisogna che sia proprio bella, bella morbida e che sia ben, ben schiacciato. Quindi.
Versez progressivement l'huile d'olive, tout en mélangeant, salez et versez le tout dans un bocal. Le pesto accompagne les pâtes, les gnocchi e bien d'autres choses.
Certo, quindi poi si versa progressivamente l'olio d'oliva, si mescola il tutto e si mette tutto in un boccale e poi freddo, così chiaramente si aggiunge alla pasta o ai gnocchi di patate ed è un.
Alors pour les provençaux, le pesto c'est le pistou et effectivement le mortier s'appelle pistou aussi. La seule différence c'est que nous mettons pas de pignon en Provence.
Ed è quello che gli dà il gustino proprio proprio tipico.
Eh bien, chers auditeurs et auditrices, voici venue la fin de l'émission. J'espère que vous avez bien noté l'adresse, les différentes adresses à Gênes et rendez-vous sur le port.
Arrivederci, au revoir et à une prochaine fois.